Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 10, come dico sempre in questi casi andiamo in doppia cifra e con questo coincide anche con la pausa natalizia del mio abbigliamento. State ascoltando soltanto in podcast, quindi non vedete il mio abbigliamento, meglio così. Oggi è il 18 di dicembre 2014, come dice sempre Paolo Amoroso, per domande o commenti l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google Plus fa in modo che il suo radar social vi rilevi le vostre domande e magari riusciamo a rispondere in diretta, sarebbe anche carino. Io sono Michael Sacchi e questi sono gli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Con me c'è la squadra al completo, tranne Marco Zambianchi che è on hiatus, è un po' impegnato e quindi tornerà. Partiamo da Paolo Amoroso da Milano. Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Proseguiamo con Paolo Amoroso, paoloamoroso.com, oppure leggete, condivide sulla sua pagina Google Plus, uno degli utenti pro di Google Plus, proprio non c'è nessuno che lo usa in maniera così professionale come fa lui. Forse Mike Elgan, se conoscete il praticamente un guru
di Google Plus.
Ecco, vabbè, perché la voce che avete sentito era Riccardo Rossi, non Mike Elgan. Riccardo Rossi da Modena.
E chi è? No. Ciao a tutti, buonasera, buon ascolto di puntata. Stasera, guardate, ho anche un ospite, quindi ho il pubblico live, cioè live praticamente. Un amico che è venuto a seguire la puntata in diretta.
Ottimo. Un ascoltatore regolare dello show?
Sì, è un ascoltatore regolare, uno che mi sopporta nella vita, nella vita reale. No, no, lui ci ascolta anche in diretta e mi manda anche i commentini.
Sì,
via,
ma poi smetterà dopo stasera.
No, no. Mi sopporta ormai da tanto.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, ed è il luogo dove condivide il suo umorismo particolare ma gradevolissimo, con fotomontaggio e vignette riguardo al mondo spaziale, in particolare alla stazione spaziale. Bene, mi aspetto qualcosa di Robonaut, perché è la prima volta che le vediamo in immagini, mi sembra. Ok, adesso gli ho caricato un po' troppa aspettativa. Scusa Ricky. Finiamo il giro.
No.
Luigi Morielli da Carmagnola Ovest Ticino, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Bene, ben trovati tutti quanti. Allora, dicevamo, ultima puntata prima della pausa natalizia. Qualcuno storce sempre il naso in chat quando parliamo di pausa natalizia, perché qualcuno ha anche un'etica del lavoro che è diversa da quella europea, mettiamola così. Io sono dell'idea che anche in inglese si dice absence makes the heart grow fonder, e mi sembra che se per un po' vi manchiamo, magari se non ci siamo vi manchiamo, pensate che siamo anche un pochino meglio di come siamo. Così, è una questione psicologica. Ma partiamo con le notizie, così la smetto di sproloquiare. Non mi sembra che ci sia una particolare news associativa, se non il fatto che il tesseramento per l'anno 2015 sta per cominciare con l'associazione ISA. Ne parliamo poi nell'interludio, quindi non avendo news associative buttiamoci nelle news. Ci sono lanci di Proton, lanci mancati di Falcon 9, un po' di notizie sul prossimo volo di Orion, il nuovo vettore indiano, il nuovo motore di Antares. C'è un bel piatto ricco, quindi ficchiamoci. Vai Paolo con il primo lancio di Proton, di cui non so assolutamente nulla, quindi non ti posso lanciare dei dettagli.
Il 15 di dicembre del 2014 è stato lanciato con successo un satellite per telecomunicazioni russo, si chiama Yamal 401, con un lanciatore pesante Proton. Questo è un satellite per telecomunicazioni commissionato da una di visione del colosso dell'energia Gazprom, il colosso russo dell'energia, ed è in un certo senso un lancio di routine, in questo caso per un cliente commerciale anziché governativo. Ma ha una grande importanza simbolica perché è il 400esimo lancio di un vettore Proton, di un razzo Proton. Il primo è stato 49 anni fa, nel 1965. Il Proton lo si conosce ultimamente, insomma, ne abbiamo sentito parlare ultimamente per alcuni incidenti spettacolari che hanno prodotto immagini, video con palle di fuoco, gente che scappa da tutte le parti, insomma, immagini molto
Cani e
drammatiche
gatti che
e
vivono
suggestive.
insieme.
Hai
Per
sconvolto
cui,
Paolo con la citazione degli acchiappafantasmi.
sì, infatti non l'avevo capita.
Paolo, hai
Avevo
questa,
un.
è una cultura sterminata, ma ti manca ogni tanto la
Sì, la
pop
cultura
culture
pop
che.
è, insomma, è una delle mie lacune. Però l'ho visto Ghostbusters.
Ah bene, allora
Però è
devi
stato
soltanto
tanti anni
rivederlo
fa.
per ricordarti quel passaggio specifico.
E comunque, nonostante questi incidenti, il Proton ha avuto una lunga carriera, non solo di successi, ma anche di fallimenti, come abbiamo visto. Il periodo peggiore per i fallimenti ce lo racconta Paolo Baldo nell'articolo di Astronauti News da cui ho preso spunto per questa notizia. Il periodo peggiore è stato quello di 6 anni consecutivi tra il 1966 e il 1972, in cui c'è stato almeno un incidente all'anno e in cui la percentuale di successi è stata soltanto del 54,3%, mentre complessivamente nell'intera carriera di 49 anni del lanciatore l'affidabilità media si è attestata intorno all'88,5%. Ma ci sono stati anche periodi favorevoli, in particolare fra il marzo del 1983 e il novembre del 1986 non ci sono stati incidenti. Senza entrare in dettaglio sull'affidabilità di questo lanciatore, ricordiamo che ha una storia importante, ha avuto un ruolo importante sia nei programmi spaziali nell'epoca pionieristica della corsa allo spazio degli anni 60, sia poi negli sviluppi successivi. Nacque questo lanciatore nella prima metà degli anni 60 dallo studio di progettazione di Vladimir Cholomei, uno dei rivali del progettista capo Sergei Korolev del programma spaziale allora sovietico. Era stato pensato inizialmente quello che poi diventò il Proton come uno dei tanti ICBM in fase di progettazione in quegli anni, cioè uno dei missili balistici intercontinentali che avrebbero dovuto trasportare delle testate nucleari, ma non fu mai utilizzato a questo scopo, venne arruolato per un'altra battaglia, cioè la corsa allo spazio, la gara verso lo spazio, verso la Luna con gli americani. In particolare con il Proton vennero lanciati tutti i voli circumlunari, in particolare quelli del programma Zond, che avrebbero dovuto aprire la strada a voli circumlunari con equipaggio, ma che poi non si realizzarono. Questo in concorrenza con le missioni lunari dello stesso Korolev, per le quali aveva progettato e stava cercando di realizzare il gigantesco razzo N1, che poi ebbe soltanto dei fallimenti e non fece mai dei voli operativi. Ma il Proton ha anche lanciato tutte le stazioni spaziali sovietiche prima e russe poi, quindi ricordiamo le Salyut e poi i componenti della grande stazione spaziale Mir. E ha avuto un ruolo importante anche in programmi con equipaggio che continuano ancora, per esempio nel programma della Stazione Spaziale Internazionale. Il Proton ha lanciato due dei moduli più grandi del segmento russo della stazione spaziale, sono quindi i moduli Zvezda e Zarya, quindi stiamo parlando ancora della seconda metà degli anni 90, dell'inizio dei voli, dei lanci e delle missioni di montaggio di assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale. La vita operativa di questo lanciatore è auspicabilmente alla fine perché è sempre stato un razzo difficile da gestire per l'utilizzo deciso da Chelomei di propellenti altamente tossici e corrosivi, che sono stati tra l'altro anche ragione di alcuni imbarazzi di incidenti diplomatici con i governi delle repubbliche ex sovietiche circostanti, in particolare il Kazakistan, per la caduta durante alcuni degli incidenti più spettacolari del Proton di componenti del vettore contaminati da questi propellenti. Sarà sostituito probabilmente nei prossimi anni da un lanciatore pesante più moderno, attualmente in fase di sviluppo, l'Angara, ma di questo avremo modo di riparlare.
Grazie Paolo. Sì, un grosso traguardo. Hanno fatto qualche fuoco artificiale, come dicevi tu, nel passato, per festeggiare in anticipo, però è comunque un numero enorme. L'affidabilità sui grandi numeri non è proprio da buttare via, diciamo così.
Mike, chi è che ti scrive così alacremente durante la puntata?
Era quel suono che sentivate, era Outlook Web Access, per vedere la mail del lavoro, visto che stavo guardando l'aggiornamento che manda
No, no, ma fatti
l'incremento
pure fatti.
PD. Di conseguenza ne sono chiuso perché fa troppo rumore. Non si può, ho provato anche a disattivarlo. E così, prodotti Microsoft, cosa ci volete fare? Proseguiamo con la scaletta. L'altra notizia era l'ulteriore rinvio per il lancio di Falcon 9 con Dragon per la stazione spaziale. La settimana scorsa l'avevamo annunciato come imminente, c'è sempre qualcosa che mette i bastoni tra i motori. In particolare, in questo caso, si è trattato di un test statico, come viene fatto ogni volta prima del lancio, con il vettore già in rampa, vengono accesi i motori. Si fa un caricamento del propellente, un countdown fino alla fine e si accendono i motori, dopodiché si interrompe la sequenza e si annulla il lancio. In questo caso c'è stato un abort automatico, un sistema di controllo automatico ha spento i motori in maniera non prevista, di conseguenza è necessario un po' di tempo per valutare questa evenienza. Il problema non è soltanto il tempo di controllare e valutare se effettivamente il motore abbia dei problemi che richiedono un'ispezione più approfondita, ma anche il fatto che la stazione spaziale non si può raggiungere, o meglio, alcuni veicoli non possono raggiungere la stazione spaziale in alcuni momenti dell'anno quando il beta angle è elevato. L'abbiamo detto mille volte che cos'era il beta angle, ci incasiniamo sempre ogni volta, però visto che abbiamo molti nuovi ascoltatori e ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro o dal cappello in questo caso.
Non farlo, Mike.
Cosa? Non devo provarci, no, non ci proverò a spiegare che cos'è il beta angle, se non vi rimando a un link che metteremo nella nota dell'episodio come link della settimana che spiega nel dettaglio che cos'è il beta angle. Detto in due parole, non ci provo, non voglio dare il dettaglio, si tratta dell'angolo tra il piano orbitale in cui si trova la stazione spaziale e la direttrice la direzione tra la Terra e il Sole. Significa quando questo angolo è elevato che la stazione passa più tempo in luce solare, quindi passa meno tempo nell'ombra della Terra. L'effetto è che ovviamente c'è un riscaldamento più elevato, una difficoltà nella gestione termica della stazione e di tutto quello che ha attaccato la stazione. Se la stazione, ovviamente, dovendo stare in orbita indefinitivamente, è equipaggiata per gestire questa tutti i suoi sistemi termici sono dimensionati per questo momento. Lo stesso non si può dire dei veicoli. E una cosa tipica era il lancio dello shuttle che se posticipati all'inizio di un o in concomitanza di un periodo di beta angle elevato venivano poi posticipati per molto più tempo e in questo caso lo stesso per Dragon. Quindi quando proveremo a lanciare Dragon? Se tutto va bene, se effettivamente questa questione del motore non è niente di che, è un semplice glitch della sequenza di lancio, si può tentarci il 6 di gennaio. Il periodo di beta angolo elevato va dal 28 dicembre al 7 gennaio, quindi il 6 gennaio si può già provare. Ci sarà
Ci
un
sarà una
incontro dove.
Befana.
Eh sì, per la Befana sarà un carico di carbone o di dolci per l'equipaggio. Il 5 gennaio verrà deciso da un mission management team se è possibile effettuare il lancio, e si proseguirà per il lancio con un berthing, cioè un attracco alla stazione spaziale previsto per l'8 di gennaio.
Se
L'abbiamo.
volete un metodo veloce per ricordarvi, quando accade questo momento di alto beta angle che avviene 2 volte all'anno, pensate che più o meno in concomitanza con i solstizi, adesso prendete molto con le molle, però più o meno il periodo è quello lì.
Ok, no, ci
Ha
meriterò
avuto
su
uno
questa cosa.
stop, ha avuto uno stop spazio-temporale,
Ci meriterò
Michael.
su questa cosa perché sì, è vero che capita in concomitanza, ma quanto è causato da quello? Perché in realtà la precessione dell'orbita. Ok, ne parliamo un'altra volta. Questo era quanto, non ci sono altre notizie se non che è molto molto importante spingere fuori dalla Terra questa capsula perché è importante portare payload a bordo, visto che dentro a questa Dragon e alla prossima ci sono alcune degli esperimenti che sono andati persi nell'esplosione dell'Antares. Di conseguenza, se vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi dell'Expedition 42, della spedizione 42 di Samantha Cristoforetti, è importante che la stazione venga rifornita non soltanto di beni per l'equipaggio, ma anche di esperimenti. Si spinge in avanti per ragioni tecniche o si manda in avanti per ragioni economiche, è sempre qualcosa. Orion doveva volare con equipaggio nel 2017, invece.
Invece sì, c'è stata una specie di doccia fredda dopo l'entusiasmo di tutti per il primo volo della capsula di Orion. Sapevamo già prima di questa missione che più o meno nella timeline in testa la NASA il primo volo con anche SLS, con anche il modulo di servizio costruito dall'ESA, era diciamo programmato per la fine del 2017. Però il 10 del mese, il 10 di dicembre, l'amministratore associato della NASA, William Gerstenmayer, durante la consueta conferenza stampa, o più che altro un'audizione avvenuta appunto il 10 dicembre, ha detto che insomma, conti alla mano, budget alla mano, si slitterà probabilmente, anzi sicuramente al 2018, c'è un attimo da capire quale mese del 2018. E chiaramente le prime reazioni più importanti sono state quelle politiche, perché chiaramente i repubblicani hanno colto la palla al balzo per insomma, fare un po' di polemica con l'amministrazione Obama, che secondo loro comunque, anziché incentivare lo sviluppo di SLS, che diciamo che adesso è quello l'hardware importante che manca ancora per insomma, ma mandare in orbita Orion e modulo di servizio, dicevo, secondo loro l'amministrazione Obama, anziché incentivare questa cosa, la stia lasciando insomma, in secondo piano, e quindi i fondi in realtà non sono sufficienti per tenere una roadmap serrata come avevano in testa loro. Hanno provato anche a chiedere a Gerstenmayer di stimare quanti soldi potrebbero servire per poter tornare, diciamo, al dicembre 2017. Così come ordine di grandezza come data per questo lancio, però insomma, non si riescono a fare conti di questo genere, e, insomma, ma già da quando se abbiamo sentito parlare di SLS la prima volta, anche, insomma, vi basta venire a leggere su forum astronautico quello che le i fiumi di discussione su questa cosa, viene subito evidente che un progetto di questa mole un pochino andrà spalmato nel tempo e per fortuna almeno tutti gli step che stiamo facendo in questo momento, a partire da quello all'ultimo, al volo inaugurale d'Orion, che è andato tutto bene, almeno non ha creato ulteriori intoppi, quindi si tratta solo di portare pazienza e vedere un po' come evolve la cosa. E poi abbiamo sempre la grossa incognita in positivo dei programmi commerciali, che se si sviluppano in maniera preponderante, magari rimiscono un po' le carte in gioco, e noi ci speriamo come sempre, insomma, ecco.
Bene, mi hai colto in contropiede, perché ho trovato un link della settimana, visto che eravamo un po' a corto e lo stavo inserendo in scaletta, quindi preparatevi, spero di non dimenticarmi di finire di farlo. E proseguiamo con vettori, un nuovo vettore manned, anche se non è stato lanciato con persone a bordo, o destinato a essere manned. Da una parte da un attore spaziale che non sentiamo troppo spesso, ovvero l'Agenzia Spaziale Indiana. È vero, Luigi?
Sì, in effetti.
Wow, Luigi, hai una fortissima componente a 50 Hz nel tuo audio. Vediamo se riusciamo a trovare attaccati al pavimento, non so.
Metti un dito nel buco di mezzo della presa, insomma, queste cose.
È cambiato qualcosa, no?
Sì, era cambiato qualcosa. Leccati il gomito e tocca la parete, cosa del genere.
Sto cercando di inventarmi qualcosa, aspetta.
Ok, nel frattempo possiamo passare alla notizia successiva. Mi spiace, ma essendo una notizia importante non volevo lasciarla con il... Magari non lo sento neanche in diretta, perché viene filtrato via da Hangout, ma...
Questo mio amico, ma tu la senti? Lui mi ha fatto una faccia piuttosto eloquente.
Ok. Ma lui la sta sentendo in diretta con il canale nostro, quindi non lo so. Chi lo sa se lo stanno sentendo? Ecco, lo sentono anche in chat, arriva. Mamma che vibrazione. Molto bene, quindi possiamo passare alla notizia successiva. È una notizia che abbiamo più o meno rivisto ogni settimana nell'ultimo mese o su per giù, ovvero il destino di Antares, il lanciatore di Orbital, che porta in orbita, tra le altre cose, la capsula Cygnus, una delle due capsule commerciali che riforniscono la stazione spaziale. Abbiamo appena parlato di Dragon, Cygnus è l'altra, il concorrente, l'alleato in particolare. Sono stati selezionati entrambi da NASA per rifornire la stazione spaziale. Il 28 novembre scorso c'è stato questo 28 ottobre scorso c'è stata questa esplosione sulla rampa, di cui abbiamo parlato più volte. La causa, come dicevamo, è stata ricondotta ai motori. I motori erano dei motori di produzione russa e rivenduti in America da Rocketdyne a valle del periodo di rivalutazione della strategia di Antares. È stato deciso di cambiare questi motori, si erano rimasti un po' con il dubbio. La settimana scorsa abbiamo dato la notizia che avrebbero lanciato una capsula Cygnus utilizzando un Atlas 5, giusto per colmare il gap, probabilmente rimettendoci qualche soldo, ma utilizzando l'extra payload che permette l'Atlas 5 per riempire un po' di più la capsula e doverne alla fine lanciare una in meno e riuscire comunque a soddisfare il contratto con NASA pur avendo perso una capsula e un lanciatore. Adesso però c'è stata la notizia che quale sarà il motore nuovo di Antares. Antares aveva, come dicevo, due motori a J26 e in futuro ne avrà sempre due, e sono gli RD-181. Il nome può essere familiare, perché l'RD-180, anch'esso di produzione russa, della società russa Energomash, è quella che equipaggia proprio l'Atlas 5 che lancerà la prossima Cygnus. L'RD-181 differisce dall'RD-180 dal fatto che ha una monocamera di combustione, quindi non ha due ugelli come quello dell'Atlas 5, ma sono, in questo caso saranno due motori, ognuno con un singolo ugello, che vanno a prendere esattamente il posto che avevano gli AJ-26 all'interno del vettore Antares. I motori utilizzano esattamente la stessa miscela di carburante, ovvero cherosene e ossigeno liquido, quindi le modifiche all'intero primo stadio dovrebbero essere minime. Come l'attuale, il primo stadio verrà realizzato dall'azienda ucraina Yuzmash, e spero di non pronunciare sbagliati questi nomi dell'est, e quindi c'è un discreto ottimismo in casa Orbital. Sono contento di questa soluzione per due motivi. Prima di tutto perché Orbital è riuscita a rimbalzare, almeno dal punto di vista strategico, hanno un bel piano definito per tornare in sella e ricominciare a lanciare verso la stazione spaziale, probabilmente anche con un occhio di riguardo verso i prossimi contratti che verranno stipulati con NASA per continuare il rifornimento della stazione, e poi perché comunque si tratta di un commercio tra la Russia. Motori realizzati in Russia, primo stadio assemblato in Ucraina per un vettore di una società americana che rifornisce una stazione spaziale internazionale. La vedo come una serie di buone notizie, specialmente quando guardiamo alla situazione internazionale e ai venti di tensione che ci sono. Di conseguenza sono molto soddisfatto di questo. Il primo test con questi vettori, con questi motori, dovrebbe essere alla fine del 2015. Se non sbaglio, avevamo annunciato il primo lancio nel 2015, quindi potrebbe essere che la scaletta sia già stata un po' rivista a questo livello, e poi il 2016, appunto, il primo lancio. Quindi potrebbe anche essere che vedremo due lanci di Cygnus con un Atlas 5. La trovo una cosa interessante, cerchiamo di seguire la cosa da vicino, ovviamente vi terremo informati qui su Astronaut News. Vediamo se la premiata segheria 50 Hz Morielli ha terminato il suo progetto.
Ditemi.
Oh, sei cristallino.
Sì, è sì. Un microfonino della cuffia.
No, okay. Io sono pignolo, in realtà un pochino si sente, ma molto 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 meno.
Vabbè, ok.
Ah, se il microfono è peggiore, ma i 50 Hz non ci sono, dai. Va bene così. Io voglio sapere, non ho letto la notizia, voglio sapere qualcosa su questo nuovo vettore indiano.
Ok, il discorso dell'India è un discorso molto, molto importante, molto. Quest'anno soprattutto si è data da fare e ha avuto un sacco di successi. In realtà la notizia riguarda due novità molto importanti. La prima è il vettore, il vettore più potente che dell'ISRO, dell'Agenzia Spaziale Indiana, che è quello per i lanci in orbita geosincrona. E quindi già questo vettore potenziato, siamo alla versione Mach 3, e quindi siamo alla terza evoluzione di questo vettore. Già era un vettore che l'India utilizzava per inviare i suoi satelliti in orbita geostazionaria, e quindi aveva già la sua brava potenza a poter portare 3,5 tonnellate a 36.000 km di quota, che in effetti per un vettore è già un bel record. Però questa nuova versione, in cui vengono cambiate molte parti, vengono cambiati sia i booster laterali che l'alimentazione dei vari stadi, e questo, dicevo, questa ultima versione arriverà a trasportare 5 tonnellate in orbita geostazionaria, quindi un bel incremento di potenza. Ma la seconda, forse da un certo punto di vista anche più importante, prova che è stata fatta con questo lancio, che è stato fatto proprio oggi, è il test della prima capsula che dovrà essere manned dell'India. Questa capsula si chiama CARE, Crew Module Atmospheric Reentry Experiment, ed è a tutti gli effetti una capsula, per adesso era, diciamo, in versione test, come è stato fatto per Orion, quindi era un test per provare parte dell'avionica, per testare lo scudo di rientro, per fare un po' di prove, di paracadute. E questo test è riuscito alla perfezione, il vettore è stato lanciato, è partito, ha spinto fino a 126 km di quota e una velocità di 5,3 km al secondo. Il terzo stadio, che in realtà, essendo la parte più critica da sviluppare per questo nuovo vettore, era solo un simulacro. Un simulacro che però era riempito con 20, 25 tonnellate di azoto per simularne la massa, proprio per fare questo test il più possibile simile alla realtà. E ha funzionato tutto perfettamente, come dicevo. La capsula è stata arrivata alla quota prevista, è stata agganciata e rientrata, e il suo rientro è arrivato a 800 km orari solo utilizzando lo scudo termico. E poi si sono aperti in sequenza i vari paracadute ed è poi ammarrata nell'Oceano Indiano, vicino nel Golfo del Bengala. E in tutto la missione è durata 19 minuti. E ovviamente, mancando il terzo stadio, lo stadio orbitale, non è riuscita a entrare in orbita come è stato fatto per Orion, però è un passo avanti incredibile ed è la capsula che in un futuro. Si parla di 7 anni per svilupparla, per portare avanti questo progetto, per poter portare in orbita tre astronauti indiani. La distanza percorsa in questi 19 minuti sono stati 1500 km, però è stata sostanzialmente stata solo una traiettoria parabolica. Perché appunto non essendoci stata una spinta orizzontale per poterla mettere in orbita, non si è potuto fare questo test ulteriore. Resta il fatto che appunto, come dicevo all'inizio, quest'anno per l'India è stata un'ottima annata, perché ha fatto 5 lanci e soprattutto è tornato in funzione il razzo GSLV, che ultimamente ha avuto un po' di problemi e un po' di fallimenti, ultimamente in senso lato, perché erano 3 anni che non si, gli ultimi lanci che aveva effettuato aveva avuto dei problemi. E dopo 3 anni di stop, finalmente è tornato a funzionare regolarmente anche questo vettore. E soprattutto ricordiamoci che è entrata anche in orbita marziana con la sonda Mars Orbiter Mission, che anche questo è stato un notevole successo per l'Agenzia Spaziale Indiana. E questi indiani sono partiti in ritardo rispetto a tutti gli altri, però stanno viaggiando molto spediti, molto sicuri di sé. E volendo fare dell'ironia, così un po' di
Da
bassa
ban
lega,
spazio.
e
Da ban spazio.
ecco, a guardare la foto che c'è su Astronauti News, fra l'altro, l'articolo che ho citato è molto ben specificato con tutte le varie modifiche dei propellenti, dei tipi di che vengono stati modificati nelle varie versioni dei vettori. È stato scritto da Paolo Baldo e nella prima foto dell'articolo c'è la capsula ammarrata che sta attendendo di essere recuperata e a colpo d'occhio sembra fatta di legno.
È
Però
vero.
ovviamente non può essere stata fatta di legno perché avendo superato un rientro dallo spazio esterno ha sicuramente ha sopportato delle temperature superiori ai 2000 gradi, quindi ovviamente è un altro, sicuramente non è stata fatta di legno, però uno dice gli indiani sono un po' così approssimativi, anche per le capsule potrebbero esserlo. Direi proprio di no, sono veramente in gamba perché sono riusciti a fare, praticamente hanno copiato quello che è stato fatto dalla NASA con Orion. E se 2021, 7 anni fra il 2021, per i primi test manned sono reali, non si discosta molto dal nuovo sviluppo di questa Orion americana.
Infatti, stavo appunto dicendo, la timeline non è che sia tanto diversa da quella di Orion. Bene, sì, però sembra legno. Ma hai detto che era stato riempito di azoto, ma solo partialmente?
è stato Azoto l'upper stage, è stato riempito di azoto perché la capsula pesa 3,7 tonnellate.
Ok.
E quella, il peso è già stato impostato quello reale, mentre per l'upper stage, che era solo un simulacro, era proprio un carico inerte per simulare anche il carico, soprattutto dei propellenti che devono essere a bordo, quindi eventuali movimenti all'interno, era stato messo azoto liquido e gassoso, quindi
ecco,
25 allora tonnellate.
Beh, si tratta di un test ancora più approfondito di quello che avevano fatto per l'Ares 1, dove lo stadio superiore era un peso solido, non aveva. Qui hanno simulato anche il fatto
che
ci sia del gas raffreddato. Bello. Bene, sono contento anche per il GSLV. Sono sempre contento, ma sarà che è Natale, no? Già che sono contento, riprendo la parola. Anzi, no, c'è ancora una notizia soltanto al volo, perché l'ho letta adesso mentre sfogliavo il forum. Non perché non stavo ascoltando quello che diceva Luigi, ma perché dalla chat l'hanno segnalata. C'è una notizia, non è apparsa come notizia su Astronauti News, è soltanto un messaggio al forum astronautico.it, dove ci sono molte più notizie di quelle di Astronauti News, semplicemente si arriva magari a dei livelli di dettaglio che non sono da portare pseudo generalista, di conseguenza alcune finiscono lì. E la notizia è che Mars Express, la sonda europea in orbita attorno al pianeta rosso, è stata estesa la missione fino al 2018. Buone notizie sia per i controllori di volo a terra ad Darmstadt di Mars Express, sia ovviamente per la comunità scientifica. Pensate che dal 2004 ha mappato più del 90% della superficie marziana, e non penso che sia semplicemente un 10% rimanente, ma si tratta di un 10% non raggiungibile da quell'orbita, suppongo. Però si può sicuramente scendere o meglio salire di risoluzione, aumentare i dettagli di alcune parti, e arriveranno ovviamente le richieste della comunità scientifica e Mars Express farà la sua parte. Ottima, ottima notizia, giusto en passant, visto che l'altra volta mi dicono che l'ho detto all'italiana. Bene, arriviamo dunque
tra l'altro un allungamento di 4 anni, non di soliti 2 come fanno nelle ministeriali, quindi non è male come cosa effettivamente.
Sì, specialmente considerando che non ci sono, a parte come si chiama quella per Giove?
Giuno,
non ci sono particolari flagship all'orizzonte, quindi cerchiamo di tenere le missioni di alto profilo che abbiamo. Sono contento, sono sempre contento, scusate, lo dico, ma poi sembro stupido, ma sono contento veramente. Bene, arriviamo al giro di boa della puntata, l'interludio con ringraziamenti, condivisioni e cose varie. La prima cosa è ovviamente il ringraziamento dei nostri articolisti, l'ha già citato Luigi Morielli, Paolo Baldo, anche una delle notizie che ho descritto io era stata scritta da Paolo Baldo, se non addirittura entrambe. Questa mattina mi sono svegliato, guardavo le news e ne ho letta una su NASA
Space. Bella ciao.
L'aspettavo. Le news, ho letto la news sul rinvio di SpaceX, sia sulle email di lavoro sia sulle news di un sito americano. Ho detto, oh, chissà se c'è già anche su Astronaut News, e tac, era lì da mezzanotte di ieri notte, dormivo alla grande, e Paolo Baldo scriveva news. Grazie Paolo, è un servizio inestimabile che fai non a me in quanto a noi in quanto Astronauticast, ma anche a tutti i lettori di Astronaut News, che sono tanti, sono diventati ancora di più dopo il lancio di Samantha Cristoforetti. Ringraziamo voi che fate questo lavoro in maniera completamente volontaria. Se invece voi che leggete, vi invitiamo a commentare, scrivete qualche riga sotto le notizie, giusto per sapere se vi piace, se avete qualche opinione diversa. Se scrivete di UFO o cose del genere, magari poi magari lo cancelliamo, è una questione così. Ma vi incoraggiamo, sembra che qualcuno dirà che non vi incoraggiamo, ma vi incoraggiamo, forse non era neanche da dire questa
cosa. A questo proposito c'è Paolo che ha qualcosa da dirci.
Paolo, oh, dov'è?
Dov'è?
Quel
È a
Paolo.
Milano, lì.
No, io guardavo in chat perché pensavo che ci fosse Paolo Baldo che aveva qualcosa da dirci.
Ah no, non intendevo Paolo Baldo, ma
No, in
Paolo Baldo.
realtà sarebbe arrivata una domanda, prima, se volendo possiamo rispondere adesso.
Assolutamente, visto che sono commenti, entrate a gamba tesa, guardate che vi ascolto, eh. Non vi leggo, non vi guardo, ma vi ascolto.
La domanda è questa, ce l'ha fatta poco fa su Google Plus Paffina Shinigami, che oltre a farci gli auguri di buon Natale e buon anno, ai quali naturalmente ringraziamo, ci chiede, dice: ho visto ieri un post tweet di Samantha dove parla del suo nuovo amico Robonaut. Ho letto un po' in giro, ma volevo sapere, ha dei compiti precisi oppure è solo un supporto agli astronauti? Robonaut, nelle intenzioni, dovrà avere un ruolo simile a quello che hanno i robot nei film di fantascienza, cioè assistere gli astronauti in due tipi di attività principali: o svolgere autonomamente dei compiti, cioè il robot che svolge autonomamente dei compiti all'interno della stazione spaziale, per esempio dei compiti di routine relativamente semplici che però porterebbero via del tempo a un astronauta, oppure assistere l'astronauta mentre svolge un compito, cioè farlo insieme a lui. Questo tipo di robot sono infatti umanoidi, hanno degli arti, le gambe che hai visto nella foto di Robonaut sono state aggiunte soltanto recentemente, era stato mandato alcuni anni fa sulla stazione spaziale soltanto con il torso, e il modello a cui sta lavorando Samantha, che hai visto nelle foto, è attualmente soltanto un prototipo, cioè lo si sta utilizzando soltanto per verificare le sue capacità e le sue potenzialità di fare questo tipo di lavori e questo tipo di attività. E in un futuro, ancora più lontano, con un modello di Robonaut diverso, si potrebbe anche fare in modo che il robot assista gli astronauti al di fuori della stazione spaziale, per esempio durante una passeggiata spaziale. Ma per il momento le attività che si fanno sulla stazione con Robonaut sono soprattutto di test e di verifica.
Bene, grazie Paolo. Effettivamente questa parte dello show è quella adeguata alle domande. Ma devo anche aver visto con la coda dell'occhio flashare del testo lì, però abbiate pazienza. Scusate. Quando, se vi ha fatto piacere avere una delle vostre domande soddisfatta, una delle vostre curiosità soddisfatte, potete condividere questa puntata o altre o le notizie su astronautynews.it con i vostri amici, come dico sempre, esponeteli accidentalmente alla astronautica tramite la nostra voce. A noi farebbe piacere e ci aiutereste tantissimo. Come ci potete aiutare invece in altri modi, ovviamente ci sono le donazioni e le iscrizioni alla Strasnaisa. Dico sempre i bottoncini gialli, non mi ricordo mai dove sono. Adesso ho aperta la pagina di Astronauticast, qua in cima c'è donazioni, cliccandoci sopra si arriva a una pagina dove si può scegliere di fare una donazione, qua in fondo con i bottoncini gialli famosi, donazione libera, quanto volete, e donazione ricorrente di 5 euro al mese. Come dice sempre Marco, è un po' come abbonarvi a una rivista, magari leggete ogni settimana, boh, 4 ruote. Ogni mese 4 ruote e questa è la stessa cosa. In realtà state finanziando le nostre attività. Abbiamo hosting, abbiamo un po' di licenze di qui e di là da pagare. Niente, niente di che, riusciamo bene o male. Adesso abbiamo avuto un po' di incremento di traffico grazie alla missione di Samantha, ma ce la caviamo, però ovviamente un aiuto fa sempre piacere. E poi c'è l'associazione ISA con isa.it, avete la possibilità di iscrivervi all'associazione per 15 euro all'anno e avere la vostra tessera e sapere che state sostenendo le nostre attività. Abbiamo il podcast, abbiamo Astronautic News, abbiamo forumastronautico.it, un gruppo di discussione. Ci sono un bel po' di cose, quindi se volete aiutarci, quello è il modo. Promettiamo anche di diventare un pochino più efficienti nella gestione delle iscrizioni. Stiamo rivedendo il nostro processo. Pensate soltanto alle complessità di avere un direttivo sparpagliato in due nazioni e probabilmente 5 o 6 città. Funziona così, ma cerchiamo di migliorare sempre ogni anno. Ciò detto, possiamo buttarci nelle rubriche della settimana, le rubriche regolari. La prima è Ritorno a Futura, questa volta ho quasi la sigla che avevo in mente la settimana scorsa, che ha anche un significato perché ne parliamo all'interno della rubrica. Sigla.
Cuba and Moscow, good morning. Exhibit 42 is ready for the Tuesday DCC.
Good morning. Expedition 42, buongiorno, dobre utra. Planning board, there are no doubts.
E questa era una DPC, ne parliamo dopo. Di che cos'è? Paolo, a te la parola.
La stazione spaziale è un porto di mare perché arrivano e partono dalla stazione una serie di veicoli spaziali. Sono 7 in tutto, tra quelli attualmente in servizio e quelli che invece non volano più. Fra questi c'è la capsula di rifornimento, il cargo americano Dragon, che avrebbe dovuto partire domani per una missione appunto di rifornimento. In previsione di questo arrivo, Samantha e Butch, cioè il comandante della stazione spaziale Barry Wilmore, hanno fatto un addestramento di ripasso all'utilizzo del braccio robotico con cui deve essere afferrata la capsula Dragon. Ricordiamo che la Dragon non può attraccare autonomamente a un portello del modulo a cui poi viene agganciata, perché non dispone di sistemi di navigazione e attracco, e peraltro non ne dispone nemmeno di attracco autonomo, e peraltro non ne dispone nemmeno quel modulo della stazione spaziale. Nell'arco degli ultimi giorni Samantha e Butch hanno fatto diverse attività di addestramento. Hanno cominciato con un simulatore disponibile a bordo con dei comandi che replicano le funzionalità di quelli delle vere postazioni di lavoro robotiche, del braccio robotico, e con dei display su computer. Poi sono passati a utilizzare il vero braccio robotico, simulando l'avvicinamento del braccio e l'aggancio con un altro dei robot, dei bracci robotici della stazione spaziale, Dextre. Le operazioni sono consistite nel posizionare inizialmente a circa 5 metri da Dextre il braccio e nell'avvicinarsi. Ciascuno dei due astronauti ha sregolato però questo allineamento durante i tentativi di avvicinamento per addestramento dell'altro astronauta, che ha dovuto, durante il movimento del braccio, correggerlo in modo da raggiungere l'allineamento voluto per l'aggancio, che nel caso di queste simulazioni non c'è stato. Come ultima fase dell'addestramento, i due astronauti hanno commutato dalla stazione di controllo principale, dalla postazione di lavoro principale, di controllo principale del braccio robotico, che si trova nella cupola dove hanno fatto tutta questa serie di operazioni, sono passati alla postazione di controllo di backup che si trova nel laboratorio americano Destiny, simulando quindi la necessità di un guasto di qualche tipo, di una avaria di qualche tipo alla postazione robotica in cupola, e la necessità di passare con i sistemi in funzione alla postazione di backup. Questo lavoro di addestramento, però, questa attività di addestramento non ha avuto un impiego immediato perché, come sappiamo, come ci ha raccontato Mike, il lancio di Dragon è stato posticipato. Quindi è continuato il lavoro in questi giorni, lavoro agli esperimenti di cui parleremo tra un attimo, ma ricordiamo che le giornate di lavoro sulla stazione spaziale sono scandite da una serie di eventi di attività regolari, fra le quali c'è questa misteriosa DPC di cui parlava prima Mike, e di cui credo abbiamo sentito anche un momento nelle comunicazioni radio. Di che cosa si tratta, Mike? Quando si svolge questa attività?
Questa volta parlo veramente da PC. No, volevo farla risentire perché adesso, innanzitutto mi dicevano che il volume era basso, ma così adesso sappiamo di cosa stiamo parlando. Rimarrà la sigla, magari un po' modificata, della rubrica, ma in questo caso parliamo veramente di questa. È una chiamata che viene fatta ogni mattina e ogni sera, una breve conferenza tra i vari centri di controllo e l'equipaggio. La riascoltiamo un attimo e poi la descrivo.
Cuba and Moscow, good morning. Expedition 42 and Hansel Munich to Cuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the Tuesday DPC.
Good morning, Expedition 42. Buongiorno, dobre utra.
L'ho voluta far risentire perché volevo far notare che gli astronauti che stanno discutendo in questa conversazione erano Samantha Cristoforetti della stazione spaziale e a terra nel ruolo di Capcom Luca Parmitano. Credo che sia la prima volta che due astronauti italiani parlino, magari è successo qualche giorno prima, ma come momento due astronauti occupino quelle due posizioni, sono a bordo e come Capcom. Non so neanche se c'è stato un Capcom italiano nel passato. Eurocom di sicuro sì, la posizione che si occupa di parlare con gli astronauti da Monaco, da Colonia, ma Capcom da Houston credo proprio no. La DPC, dicevamo, è una conferenza ogni mattina. L'equipaggio si ritrova nel Destiny, a volte i russi stanno nei loro moduli. E chiamano Terra per pianificare la giornata. Ovviamente il piano è stato discusso e ridiscusso più volte. Spero che abbiamo a disposizione da qualche parte su astronauticon.it le slide delle conferenze, perché era stato spiegato molto bene nell'ambito dell'astronauticon
Non
dal
ancora, ma le
direttore
pubblicheremo.
Ivo. Arriveranno. Abbiate pazienza, magari per Capodanno. Ovviamente il piano viene descritto nel dettaglio in un sistema chiamato STPV per visualizzare il piano di breve termine e viene preparato nei mesi precedenti da Terra, però potrebbe avere delle piccole modifiche dell'ultimo minuto dovute a esperimenti che non sono stati completati o che hanno una particolare necessità di essere schedulati in un determinato ordine. A volte per comunicare alcuni parametri chiave della stazione spaziale vengono fatte queste brevi conferenze al mattino e alla sera chiamate DPC. DPC sta per Daily Planning Call o Conference. I russi
E si
utilizzano.
svolgono anche alla sera.
Si svolgono anche alla sera, dicevo appunto al mattino Morning DPC e Evening DPC. Alla sera è curioso ascoltarle, si possono ascoltare da uno dei canali live che dicevamo la settimana scorsa. È curioso ascoltare i russi che, ovviamente nel canale tradotto, che comunicano alcune letture che potrebbero essere dedotte dalla telemetria, ci aspettiamo, però. Tradizionalmente i russi comunicano la pressione di alcuni ambienti di bordo e cose del genere e comunicano quelli che sono i radiogrammi che sono stati caricati a bordo della stazione spaziale. I radiogrammi sono delle trasmissioni digitali di testo, fondamentalmente. Uno di questi, che numero era, Paolo?
Non ricordo quale fosse.
È uno di quelli
Ah, ti
che.
riferisci al modulo?
Sì,
Il
modulo.
modulo?
Sì.
Dovrebbe essere il 2314.
Modulo 2314 che ogni sera viene caricato con i parametri di rientro delle Soyuz. Qualora ci fosse la necessità di dover evacuare la stazione spaziale e rientrare a terra in tutta fretta, questo modulo viene stampato fisicamente su carta, messo a bordo delle Soyuz e ovviamente contiene tutti i parametri da impostare nel computer delle Soyuz per un rientro in sicurezza. Non come su Gravity, non si fa a caso, si fa con un po' di pianificazione.
E tra l'altro la stessa Samantha ci aveva raccontato durante l'addestramento sul diario come si utilizzano questi moduli, queste tabelle di informazioni, di dati per i rientri d'emergenza con le Soyuz.
Come diceva Paolo, però fa proprio parte di queste attività ripetitive o non vorrei dire tradizionali, ma regolari che accompagnano la vita a bordo ogni giorno. E anche se state in console, sapete che se avete il turno del mattino, dopo qualche ora dall'inizio del turno, i canali Space to Ground si animano, anzi prima ancora ovviamente i controllori di volo cominciano a fare un poll per vedere se ci sono input per la morning DPC, per sapere se qualcuno ha da comunicare qualcosa di specifico all'equipaggio. Dopodiché si dà inizio alla giornata lavorativa con la chiamata.
Cominciando a conoscere i russi, direi che possono quasi scaramantiche queste cose.
Quella della Form 1424?
23,
esattamente.
14. Sì. Beh, è una necessità avere quei dati.
No, beh, certo, però dico, il fatto di farla sempre allo stesso modo è come andando sulla
roba di lancio. Vabbè, è una tradizione, sai che i russi tengono molto alle tradizioni.
No, però no, infatti era proprio quello il discorso.
Quando danno i valori di pressione, i valori di temperatura a bordo, mi chiedo se effettivamente non ce li abbiano dalla telemetria, perché so che Mosca riceve la telemetria direttamente soltanto quando la stazione spaziale vola sopra sostanzialmente il territorio dell'ex Unione Sovietica, ma sono sicuro che hanno un sottoinsieme di telemetria che viene forwardato, scusate il termine, al segmento internazionale e mandato a terra tramite i satelliti, quindi con una copertura praticamente dell'intera orbita. Sono curioso di sapere perché fanno queste cose, magari è solo tradizione ci sono delle cose non troppo spiegabili che però sono spiegate dalla tradizione nell'ambito, in ogni ambito in realtà. Paolo, avevi...
No, dicevo che comunque tra queste sono le attività di routine, invece nella vita degli astronauti, nella vita di bordo, ci sono anche eventi un po' meno frequenti, come quelli che riguardano la divulgazione e le pubbliche relazioni, come uno che c'è stato recentemente, al quale ha preso parte Samantha, ed è stato il suo primo collegamento radioamatoriale con delle scuole, in questo caso scuole italiane e scuole pugliesi. Si è trattato di due istituti tecnici, l'Istituto Elena di Savoia di Bari e l'Istituto Alessandro Volta di Bitonto, in cui Samantha ha potuto parlare via radio con questi studenti. Ma Ricky, com'è questa storia che gli studenti dalla loro scuola possono parlare via radio con la stazione spaziale senza usare satelliti o passare per la NASA? Cosa sono questi collegamenti?
Beh, vabbè, questi collegamenti in realtà hanno una storia molto antica. In realtà il primo radioamatore a bordo, in questo caso dello shuttle, è stato Owen Garriott, Whiskey 5 Lima Foxtrot Lima, che durante STS 09, appunto nel 1983, si è portato a bordo dello shuttle un apparecchio radioamatoriale, ha fatto un 300 chiamate con la Terra. E questa attività, che all'inizio diciamo poteva sembrare quasi un hobby, ha convinto in realtà la NASA che potesse avere anche delle ricadute didattiche o comunque divulgative. E quindi dal lontano 1983, dove questo tipo di attività si chiamava SAREX, cioè Shuttle Amateur Radio Experiment, siamo ad oggi ad ARIS, che è appunto Amateur Radio on International Space Station. Si tratta praticamente di un semplice appunto contatto radio in banda VHF, in cui la stazione spaziale riceve delle domande da una scuola. In realtà tecnicamente è una cosa che si può ottenere abbastanza, diciamo, con mezzi semplici, perché se ci pensate la stazione spaziale, quando transita sopra, in questo caso la scuola, dista solo 400 km e 400 km in linea d'aria senza nessun tipo di ostacolo, in realtà è un obiettivo facilmente raggiungibile anche con mezzi relativamente modesti. Basta solamente magari che la stazione di terra insegua con le antenne la stazione spaziale per tenere, insomma, la continuità del contatto. contatto, e questa cosa si può fare, anche se in realtà non tutti i contatti ARIS sono diretti, nel senso esistono anche i contatti Telebridge, nel quale la stazione spaziale non è fisicamente sopra alla scuola in questione, ma è sopra una stazione ricevente posizionata in una, chiaramente in un luogo più adatto, e tra la scuola e la stazione ricevente c'è un semplice contatto telefonico, ma per il punto di vista degli studenti funziona esattamente allo stesso modo. Loro parlano in una radio, che però questo segnale viene trasmesso poi alla stazione di terra remota e poi sparato sulla stazione spaziale. E questo non solo serve, diciamo, per aumentare la probabilità che una scuola sia nelle condizioni giuste per avere un contatto radio, ma se pensate ad esempio anche ai contatti radio che sono stati fatti in Italia nelle scuole, diciamo, della Lombardia, diciamo, quando c'era Nespoli a bordo, in cui ci sono questi paesini magari arroccati tra le montagne, serviva una stazione di Telebridge magari situata sempre in Italia, quindi durante lo stesso passaggio, però magari in una posizione sgombra dalle montagne, garantire un passaggio il più lungo possibile, tipicamente di 10 minuti, ma se magari un paese appunto arroccato nella montagna avrebbe di visibilità solo qualche minuto e il numero delle domande chiaramente sarebbe inferiore. Invece in questa maniera si può prolungare e implementare questo tipo di attività. Ultimissima nota, poi ti rilascio subito la parola. A bordo della stazione spaziale in questo momento ci sono fondamentalmente due apparati radio. Quello che è installato su Columbus, che ha usato anche Samantha e che viene normalmente utilizzato da tutto l'equipaggio che non sia russo, è in realtà un Ericsson, un palmare dell'Ericsson modello MDA, direi, è un palmare MPA, scusate, è un palmare che nasce come ricetrasmettitore di tipo civile o comunque non prettamente radioamatoriale, è a bordo da moltissimo tempo e si pensa che prima o poi sarà implementato, magari poi in una prossima puntata, quando ci sarà Gian Pietro ospite, vi spiegherà meglio come funziona questa cosa. L'altro apparecchio invece è un Kenwood D700, che invece è posizionato in Svezia, nel modulo russo. Il Kenwood D700 è una radio radioamatoriale assolutamente commerciale, insomma, se siete radioamatori la conoscete di sicuro, e l'unica differenza è che è posizionata, diciamo, in orbita, non è che ci siano degli accrocchi speciali per renderla, diciamo, compatibile, insomma, con il volo spaziale.
Beh, Samantha è riuscita a rispondere a tutte e 20 le domande di questi studenti e ne ha apprezzato anche la profondità e il livello di approfondimento e di varietà di interessi e di argomenti trattati. Anzi, ha avuto quasi difficoltà a rispondere a qualcuna di queste domande su alcuni esperimenti scientifici. E di esperimenti scientifici ne sta facendo tanti, Samantha. Nelle prime settimane si è concentrata sugli esperimenti di scienze della vita e nell'ultima settimana ne ha fatti un paio che riguardano la tecnologia e alcune ricerche di fisica di cui vorrei parlarvi in particolare. Sono esperimenti piuttosto curiosi. Uno utilizza dei piccoli robot che si chiamano Spheres. È un esperimento in cui erano stati portati diversi anni fa sulla stazione spaziale questi piccoli robot autonomi capaci di muoversi all'interno della stazione spaziale seguendo una serie di istruzioni preprogrammate. Hanno le dimensioni di una palla da pallavolo, quindi una ventina di centimetri, e hanno l'aspetto di sfere, più precisamente sono dei poliedri. Dispongono di un sistema di navigazione, di propulsione autonomo basato su dei piccoli getti di azoto, se non ricordo male, e vengono utilizzati per una serie di ricerche e esperimenti tecnologici. Ma il lavoro che ha fatto Samantha in questi ultimi giorni, insieme con Elena Serova, riguarda la preparazione a una competizione, un altro quindi evento didattico, una competizione internazionale fra studenti di scuole superiori che è prevista per il gennaio del 2015. Quindi insieme con Elena, Samantha hanno svolto inizialmente una breve sessione di addestramento, poi hanno montato e provato i componenti, in particolare il computer di controllo di queste spheres, di questi piccoli robot mobili. Ogni anno si svolgono queste competizioni chiamate Zero Robotics. L'esperimento Spheres e la competizione Zero Robotics è organizzata dall'MIT di Boston, il prestigioso MIT, e delle squadre di studenti si devono sfidare nel risolvere alcuni problemi attraverso il movimento programmato di questi robot, non solo svolgendo al meglio questo movimento, quindi evitando gli ostacoli ed eventualmente raccogliendo degli oggetti virtuali, ma anche gestendo con cura le risorse di bordo, per esempio immagino la quantità di energia o anche la quantità di propellente che, se non ricordo male, ha un'autonomia di 20 secondi su ciascuna di questi piccoli robot mobili. La competizione, dicevo, si svolgerà a gennaio e in questi giorni Samantha ed Elena hanno cominciato a prendere familiarità con questi robot e a testare il software. Ma c'è un altro esperimento a cui hanno lavorato, che riguarda sempre l'utilizzo di Spheres, che si chiama Vertigo, che riguarda l'utilizzo di sensori montati su questi piccoli robot sferici che devono ricostruire un modello 3D dell'ambiente, quindi per esempio un modulo della stazione spaziale, e poi eseguire una navigazione autonoma utilizzando soltanto questo modello tridimensionale acquisito dai propri sensori. Le attività con i robot Spheres vengono fatte, almeno per il momento, nel modulo laboratorio giapponese Kibo, proprio per le sue grandi dimensioni, quindi è un campo di gioco molto grande nel caso della competizione Zero Robotics, ma è anche utile averlo per gli esperimenti. L'altro esperimento di cui vi dicevo è un esperimento in cui gli astronauti, da quanto ho capito nella descrizione di Samantha nel diario, hanno un ruolo passivo, nel senso che devono limitarsi soprattutto a non disturbare questo esperimento. Quando è in corso questo esperimento, gli astronauti dicono che ci sono delle serate marangoni, perché l'esperimento riguarda proprio un fenomeno che si chiama convezione marangoni. Prende il nome dal fisico italiano Carlo Marangoni, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, che ha studiato alcune proprietà dei fluidi, in particolare delle superfici dei fluidi. In questo esperimento, che si svolge ancora nel modulo laboratorio Kibo, viene utilizzata una membrana, una specie di parete di liquido, per studiare questo fenomeno della convezione di Marangoni. La convezione è un fenomeno fisico che conosciamo bene sulla Terra, lo vediamo per esempio in una pentola che bolle sul fuoco, o anche considerando le masse d'aria dell'atmosfera, in cui c'è questo rimescolamento di porzioni diverse della stessa sostanza, della stessa zona componente di materia, può essere l'acqua nella pentola oppure delle masse d'aria nell'atmosfera, e la convezione tradizionale a cui siamo abituati sulla Terra è guidata da differenze di densità. Tornando al caso dell'atmosfera, l'aria calda ha una densità minore e sale, l'aria più fredda invece ha una densità maggiore e rimane a livelli più bassi. Ma questo galleggiamento, questa stratificazione, può verificarsi soltanto quando c'è l'effetto prevalente della gravità, quindi sulla superficie della convezione a cui siamo abituati, che abbiamo nella nostra esperienza quotidiana. Questo tipo di convezione non c'è nello spazio, ma c'è appunto quella di Marangoni, che si basa su un meccanismo diverso. Si basa sulla tensione superficiale di un liquido, in particolare la differenza di tensione superficiale tra diverse parti di un liquido dovuta a differenze di temperatura. Anche qui abbiamo un analogo terrestre dall'esperienza quotidiana che ha descritto proprio Samantha nel suo diario. Pensiamo per esempio a una padella con dell'olio sul fuoco. il movimento dell'olio dalla parte centrale della padella verso i bordi è dovuto proprio alla convezione di marangoni, quindi la differenza di tensioni superficiali dovuta alle differenti temperature dell'olio nelle parti diverse della padella. Quando c'è questo esperimento, se non ricordo male, mi sembra di aver sentito proprio in una DPC di pochi giorni fa, che si svolge dalle 22 della sera alle 6 della mattina seguente, gli astronauti devono prestare la massima attenzione nel muoversi all'interno della stazione spaziale per evitare che i sensori che tengono sotto controllo questo esperimento nel laboratorio chimico rilevino dei movimenti non dovuti all'esperimento, ma invece all'attività degli astronauti. Quindi per esempio gli astronauti devono fare attenzione a non fare movimenti bruschi, a non dare delle botte a componenti delle pareti, per esempio della stazione, oppure anche a come si spingono sulle ringhiere, sulle maniglie con cui si spostano all'interno di un modulo o da un modulo all'altro.
O ad esempio non andare sul tapis roulant, non so se l'hai detto.
No, non ancora, ma non possono fare attività fisica in questi orari serali prima di andare a dormire, ma immagino che abbiano anche delle limitazioni nell'utilizzo dei loro laptop, dei loro computer nelle loro cuccette, quindi non so se l'utilizzo della tastiera dei loro computer può influenzare negativamente questo esperimento. Però ecco, giorni fa è iniziata proprio una di queste serate marangoni. Mi è sembrato interessante citare questi due esperimenti perché sono diversi da quelli di cui avevamo iniziato a parlare all'inizio di queste puntate iniziali di Ritorno a Futura, che hanno riguardato soprattutto gli esperimenti di medicina e di scienze della vita. L'avventura, il lavoro di Samantha Cristoforetti nello spazio continua, ma ne riparleremo nel Ritorno a Futura.
Grazie Paolo, passo davanti con ISS Update, giusto per stare in ambito della stazione spaziale. Non ho un grandissimo numero di esperimenti da discutere per la settimana scorsa. Tu hai già fatto molto. Io sono sempre poi una settimana indietro rispetto a quello che descrivi tu, perché tu segui il diario di Samantha, io seguo un po' lo status dell'intera stazione che arriva da Houston. In realtà le attività della settimana scorsa sono state focalizzate sulle tutte per attività extraveicolare, come già dicevamo la settimana scorsa. Una di queste è tornata a servizio attivo dopo una riparazione che, come dicevamo, non era prevista di essere effettuata in orbita, era stata fatta con successo da Samantha e Butch, e questa tuta verrà utilizzata nelle prossime attività extraveicolari pianificate a breve, quindi era urgente e necessario. Dal punto di vista dei payload si è fatto l'ultima stampata in 3D, l'ultimo oggetto stampato in 3D per questa campagna, quindi adesso la stampante è stata disassemblata, rimossa dalla glove box e i sample verranno riportati a terra con Dragon, quando mai arriverà sulla stazione, e poi si vedrà come proseguire, se si potrà utilizzare quella stampante lì per altri test o anche magari per qualche utilizzo operativo, per creare qualcosa che serve sulla stazione spaziale. Come dice sempre Paolo, la scienza umana e medica è uno dei capisaldi della stazione spaziale, perché dove altro li trovate degli uomini e donne in assenza di peso per lunghi periodi di tempo? C'è Ocular Health, dove è un esperimento dove si valuta la salute dell'occhio, la pressione intracranica e altri parametri chiave che vanno monitorati per tutto il periodo di 6 mesi permanenza sulla stazione spaziale su praticamente tutti i membri dell'equipaggio, così da poter effettuare delle statistiche e sviluppare dei modelli che permettano di avere un'idea di come evolve il corpo in assenza di gravità. Ovviamente super necessario se si vuole stare in orbita per periodi di tempo molto molto lunghi e lontani dalla Terra, senza avere la possibilità di tornare a casa al primo problema. Sempre su questo filone ci sono i body measurement, che sono una serie di osservazioni che vengono fatte sempre dagli astronauti per valutare come cambia il corpo. Abbiamo detto più volte che gli astronauti crescono in orbita perché venendo a mancare la componente principalmente verticale, cioè siamo spesso seduti o in piedi, comunque con la schiena verticale, di compressione delle vertebre, lo spazio salute verticale, bless you. Lo spazio intravertebrale aumenta e quindi si cresce. La massa grassa cambia perché si tende a consumare di meno, ma si ha un regime di allenamento particolare con le macchine disponibili a bordo. Bless you! È stagione. E di conseguenza è necessario fare questo tipo di misurazioni. Samantha è una delle membri dell'equipaggio, ce ne sono due per ogni Soyuz, quindi quattro a bordo in ogni momento, addestrata come ufficiale medico, la traduzione più corretta, crew medical officer, e quindi ha il compito di assistere gli altri membri dell'equipaggio in questo tipo di misurazioni. Quindi si tratta di fare osservazioni, fotografie di come il corpo cambia durante la missione. Quindi è una cosa abbastanza regolare che viene fatta, ovviamente schedulata, messa nel piano. E la settimana scorsa è stata la prima di queste per i tre nuovi, ormai quasi un mese, membri dell'equipaggio. E anche uno dei primi momenti in cui Samantha ha fatto valere il suo ruolo di ufficiale medico. A questo proposito c'è un entry nel blog di ColCC, che era in tedesco, che ho tradotto oggi pomeriggio, quindi adesso la trovate su astronautinews.it. C'è la descrizione di queste attività mediche e di cosa significa per gli astronauti integrare all'interno del loro super complicato piano di addestramento anche fino a 60 ore di addestramento specificatamente medico. Con questo è tutto per la ISS update e ritorno futura. Andiamo all'ultima rubrica prima del link della settimana e la chiusura della puntata. È la rubrica che questa volta abbiamo posticipato un pochino, ma c'è, non temete. Sono le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Come tutti gli appassionati di spazio della mia generazione, ho seguito il 12 aprile del 1981 la diretta del lancio di STS-1, la prima missione dello Space Shuttle. L'ospite della diretta della RAI era un distinto signore anziano con gli occhiali che commentava insieme con il giornalista in studio le immagini che arrivavano dal Kennedy Space Center. All'epoca ero un ragazzino e non sapevo chi fosse quel signore. Ho poi scoperto che si trattava del generale Luigi Broglio. E poi ho imparato che è stato un pioniere dell'esplorazione spaziale, in particolare il padre del programma spaziale italiano. E alcuni giorni fa è stato celebrato un anniversario importante che riguarda proprio il progetto di cui Broglio fu l'ideatore del lancio del primo satellite artificiale italiano, il San Marco 1. Il 15 di dicembre del 1964 venne messo in orbita il San Marco 1, questo satellite realizzato e ideato dal gruppo del generale Broglio, di Luigi Broglio, dalla base di Wallops Island in Virginia, in pratica la stessa dove oggi partono i voli di rifornimento per la stazione spaziale con i razzi Antares. Venne messo in orbita quel satellite utilizzando un vettore americano Scout per un programma di cui il San Marco 1 fu il primo satellite, chiamato San Marco. Ricordiamo che Luigi Broglio è stato un ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana e anche un ricercatore in ambito aerospaziale e anche docente presso l'Università di Roma e la Sapienza, Roma La Sapienza. Luigi Broglio riuscì a coordinare questo progetto, a dare il via a questo programma spaziale, coinvolgendo una serie di istituzioni ed enti di ricerca, l'Università di Roma La Sapienza, l'Aeronautica Militare, il CNR e questo anche, soprattutto con la collaborazione di un altro grande scienziato italiano dell'epoca, Edoardo Amaldi. Questi sono gli stessi anni in cui si stava ideando e fondando quello che sarebbe diventato poi il CERN, il laboratorio di fisica nucleare a Ginevra. E Broglio, con grandi capacità non solo di scienziato ma anche di leader, di manager, riuscì a mettere insieme tutte queste risorse e a coinvolgere un altro partner importante, la NASA. Riuscì a coinvolgere la NASA grazie soprattutto alla stima che diversi dirigenti dell'Agenzia Spaziale Americana dell'ESA dell'epoca avevano personalmente nei confronti di Broglio, la stima personale nei confronti di Broglio. Il progetto venne finanziato ufficialmente, venne approvato ufficialmente nel 1962 e nel 1964 fu lanciato appunto il San Marco 1, il primo di un programma che avrebbe previsto la messa in orbita di 8 satelliti, ma che si fermò al quinto satellite. Il San Marco 1 fu interamente realizzato e costruito da tecnici, ingegneri e scienziati italiani, e gli stessi tecnici e scienziati misero in orbita anche il satellite comandando il razzo Scout. Erano stati addestrati appositamente dalla NASA e dal produttore americano dello Scout all'utilizzo dei sistemi, quindi alla conduzione di un lancio, cosa che fecero nel caso del San Marco 1. Questa esperienza sarebbe servita poi per il proseguimento del programma San Marco, il lancio di altri satelliti, sia italiani sia di altre nazioni, da una piattaforma galleggiante realizzata con la collaborazione dell'ENI al largo delle coste di Malindi in Kenya, un programma che proseguì poi fino agli anni 80. Il satellite San Marco era un satellite sostanzialmente simile al primo Sputnik sovietico, aveva anche in questo caso una forma sferica con un aspetto con un disegno a spicchi alternativamente chiari e scuri, immagino per ragioni termiche, aveva anche 4 piccole antenne, più piccole di quelle dello Sputnik 1, antenne di trasmissione radio. Aveva una dimensione leggermente maggiore, circa 66 centimetri, il diametro della sfera del San Marco 1, e un peso maggiore di quello dello Sputnik, 115 kg nel caso del San Marco 1 contro un'80ina, se non ricordo male, dello Sputnik. Il San Marco 1 aveva 2 semplici strumenti e esperimenti scientifici per fare una serie di misure e di osservazioni. Aveva un rivelatore di ioni e aveva un trasmettitore radio. Gli esperimenti principali erano due. Il primo era lo studio della densità degli strati superiori dell'atmosfera, quelli che corrispondono grosso modo alle altitudini delle orbite basse, quindi tra i 180 e i 350 km, prevedevano le misure di questi studi del San Marco 1. E poi si volevano fare anche degli esperimenti, si fecero degli esperimenti con il trasmettitore del San Marco 1 sulla propagazione delle onde radio nella ionosfera, l'ozono, lo strato superiore dell'atmosfera, molto importante per la propagazione delle trasmissioni delle onde radio. Aveva un'orbita fortemente ellittica il San Marco 1, con un perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, di circa 198 km, e l'apogeo, quello più lontano, a 846 km di altitudine. Un'orbita fortemente ellittica con un perigeo piuttosto basso che gli permise di rimanere in orbita per un periodo relativamente ridotto, cioè di circa 227 giorni. Il satellite San Marco 1 rientrò nell'atmosfera il 13 settembre del 1965, concludendo la missione e raggiungendo pienamente tutti i risultati scientifici pianificati, cioè lo studio della ionosfera attraverso misurazioni di propagazione di onde radio e rilevamenti con il sensore di ioni. Il San Marco 1 è stato uno dei primi satelliti artificiali messi in orbita. Ricordiamo che l'era spaziale, l'era orbitale, si è aperta nel 1957 con il lancio dello Sputnik 1, e l'Italia è stata una delle prime nazioni ad avere un suo satellite in orbita. Ci sono diverse classifiche che si possono fare. In questi casi i primi esperimenti avevano personale e provenienza delle attrezzature da varie nazioni. Nel caso del San Marco 1, il satellite è stato interamente di costruzione italiana. I tecnici che hanno eseguito il lancio, condotto il lancio e seguito il satellite erano italiani, ma il vettore è stato americano. In questa classifica l'Italia arriva al quarto posto, se non ricordo male, nel lancio di un satellite dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e il Canada. Può arrivare al quinto posto se cambiamo alcune di queste variabili, per esempio se consideriamo che altre nazioni possono aver avuto un satellite lanciato prima, un loro satellite lanciato prima, ma non costruito direttamente da loro, costruito soltanto su commissione. Non ha importanza la posizione esatta dell'Italia in queste classifiche, che sia al terzo, al quarto o al quinto posto. L'importante è ricordare il periodo in cui ci troviamo, il 1964. Siamo all'inizio dell'era spaziale e quindi cambia veramente poco nella posizione di queste classifiche, interessanti comunque dal punto di vista della storia della tecnologia. E comunque è stata il lancio del satellite San Marco un'impresa di tecnologia estremamente avanzata per quegli anni. E Luigi Broglio, quel distinto signore che nell'81 commentò per una generazione di appassionati le prime missioni, i primi lanci dello shuttle, è stato proprio il principale artefice del programma spaziale italiano, che poi ha condotto fino, è riuscito a condurre fino agli anni 80, e conosciamo bene poi gli sviluppi successivi del nostro programma spaziale anche in ambito europeo e internazionale. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, sempre interessante questo andare a rivivere un po' quei giorni. Mi piace anche questa cosa che ci sono sempre le polemiche su chi è arrivato terzo, chi è arrivato quarto, un po' come se i primi due gradini del podio fossero indiscutibili, ma poi il terzo è così, una sequenza di
anche oggi non è banale mettere in orbita un satellite, come dimostrano le attività di alcuni fornitori commerciali. È un'attività difficile ancora oggi.
Ok, è vero, diciamo che all'epoca c'erano anche obiettivi diversi, adesso dal punto di vista commerciale magari si cerca di fare efficienza in alcuni settori, e insomma sono parametri diversi e sfide diverse. Bene, abbiamo due link della settimana. Uno l'abbiamo praticamente annunciato prima, era la spiegazione in un'animazione flash di NASA del beta angle, dell'angolo beta, e direi che non richiede ulteriori approfondimenti. Studiatevela, è lasciato come un esercizio all'ascoltatore andarsela
compito per le vacanze di Natale.
Ecco, l'altro link della settimana l'ho perso di vista, vediamo se lo recupero. Eccolo qua. È una chat di xkcd.com che penso abbiamo citato più volte perché dalle tematiche molto molto vicine a noi nerd. Si tratta di una rappresentazione di alcuni famosi payload, satelliti o stazioni spaziali o sonde interplanetarie, espresse in cavalli. Non in cavalli come l'unità di misura della potenza, che mi è sempre sembrata un po' simpatica come cosa, un po' come i pollici per la distanza. I cavalli, in questo caso, è un'unità di misura di peso. Quindi ci sono le varie sonde espresse in numero di cavalli, con anche una rappresentazione grafica di quanti cavalli pesano le varie cose. Si va dallo Sputnik alla capsula Apollo, allo Skylab, all'intero Space Shuttle, o soltanto alla parte payload dello Space Shuttle, alla stazione Mir, a un T-Rex. Che sappia io, non è mai stato spedito un T-Rex nello spazio, ma è un buon paragone.
Ma
Potremmo
il T-Rex è un
semplificare?
meme scientifico.
Sì, lo so. Potremmo semplificare tutto mettendo T-Rex al posto dei cavalli. Alla fine, quanto sono? 3 per 5, 15 cavalli. La stazione spaziale internazionale equivale a 932 cavalli. E poi nella parte sottostante della immagine ci sono i vettori. Quindi quanti cavalli possono mettere in orbita i vari vettori. Si va dal lanciatore dello Sputnik. Ah, ok, proprio payload, che poteva mettere in orbita un solo cavallo. Quindi pensate alla differenza tra le prestazioni dei vettori di oggi, anche dei più piccoli, con il vettore che ha messo in orbita lo Sputnik, alle finora inarrivate capacità del Saturno 5, in grado di portare in orbita 262 cavalli. E poi si va ai giorni d'oggi e a quello che è pianificato. Se l'SLS sarà realizzato nella sua versione Block 2, saranno 289 cavalli. E
E
l'Antares, dovevi
come,
dicevo.
sì, scusa, volevo dire solo come confronto quando, mi ricordo quando sono andato al Kennedy Space Center e in uno dei vari giri in cui c'era una parte per i bambini, non mi ricordo più quale, so che per fare il confronto, per capire al decollo lo shuttle con tutto lo stack, proprio nel momento del decollo, quanto pesava era 600 elefanti. Che è un'altra unità di misura, però anche quella è significativa.
Ma è un po' come forse in cavallo ancora, ma non è che uno ha in mente l'elefante, quindi fare quell'esempio lì aiuta a capire l'ordine di grandezza delle cose. Però è interessante. E quello che è più interessante invece del cavallo, semplicemente, è proprio la rappresentazione grafica. XKCD aveva
Sì.
fatto anche una cosa simile per le dosi di radiazione espresse con un quadrettino di diverso colore per le varie ordini di grandezza. Non ce l'ho sotto mano, ma Randall Munroe è veramente bravissimo a fare questo tipo di rappresentazioni. Bene, abbiamo altri link della settimana che sono spuntati nel frattempo. Se non è il caso, direi che possiamo cominciare a tirare i remi in barca, come si dice, e a portarci ai saluti, inclusi di auguri natalizi. Che ne pensate?
Guarda, se lo dici con questo tono, Mike, vi auguriamo
Sono un po'
anche buon
stanco.
Natale.
Puoi
Sono un po'
togliere lo screen
stanco.
share e rimettere la tua immagine all'ora natalizia col
E
cappellino.
tante belle cose.
Lo sto facendo. No, sono un po' stanco, ragazzi. Scusate, non c'è assolutamente nessun problema. Sono in ferie,
Ma sì,
fortunatamente.
siamo passati anche un po' più lunghi perché è l'ultima puntata di quest'anno, quindi non ci ascolterete
Vero?
per due, ne saltiamo due, a Natale e a Capodanno praticamente.
Sì.
Ecco, importante, vi diremo quando sarà il primo episodio dopo le vacanze di Natale, tutte le informazioni le troverete sul nostro sito live.astronauticast.com.
ma potete anche seguirci su Facebook, facebook.com/astronauticast, su Google Plus, dove ci sono gli eventi con cui potete anche automaticamente, se dite che partecipate all'evento, dovrebbe finire nel vostro calendario, così non vi dimenticate di quando torniamo. Sarà qualche volta, qualche giovedì di gennaio, uno dei primi. Come diceva Ricky, sono soltanto un paio di giorni di pausa. Mi sta veramente sparendo la voce, non sono triste, ma in realtà mi dispiace un po' di lasciarvi per un paio di settimane. Ma da parte mia è tutto. Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Vediamo un po' da Carmagnola.
Come diceva mia nonna, buona fine e migliore inizio. Un saluto a tutti e auguri da parte di Luigi Morielli.
Da Milano.
Saluti, auguri di buon Natale e di buon anno da Paolo Amoroso, nonno Apollo. Vi aspettiamo su forumastronautico.it per contribuire o seguire alle nostre discussioni.
E Riccardo.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e tanti auguri anche per chi ci ascolta dall'orbita bassa.
Che festeggiate il Natale in maniera religiosa o secolare, vi auguriamo tanta tanta felicità per le prossime settimane. Fino alla prossima volta, ad Astra. Schedulato è un sinonimo di programmato, progettato, organizzato, studiato, ideato, predisposto, prefissato, controllato, regolamentato, razionalizzato, disciplinato. Così non dite che non so l'italiano.
Mike Reference.